שלום לכולם, אנחנו כאן בתוכניתנו פרשת השבוע.
Buon pomeriggio a tutti, siamo oggi con il nostro programma della porzione settimanale e tutte le settimane parliamo di questo, di estratti del libro delle Zohar e cerchiamo di capire che cosa c'è dietro le cose. Oggi parliamo della parasha di Korah, dove Korah e la sua banda si dirigono a Mosè e dicono che deve smettere di essere il capo del popolo. Mosè gli dice che devono venire il giorno dopo e il giorno dopo loro sfidano la guida del Signore e dicono che non tutti sono colpevoli, sino solo Korah è colpevole. E Mosè questo è il tema della parasha e cerchiamo di vedere il significato interno di queste cose. Noi, dice Rav, studiamo la saggezza della Kabbalah che ci spiega la realtà vera delle cose, non come le vediamo qui nel nostro mondo con i nostri occhi e i nostri sensi. Per questo innanzitutto impariamo rispetto a delle persone, Mosè, Cora, Aronne, tutte queste storie che sono scritte qui, il peccato, il creatore. Tutto questo in realtà si trova dentro la persona, dentro di noi e nella percezione della realtà. Quindi dobbiamo metterci in questo quadro corretto, che deve essere chiaro come guardiamo, come vediamo le cose che la Torah ci racconta. La Torah ci dice che il Creatore ha creato il desiderio di ricevere e noi viviamo dentro questo desiderio, sentiamo e percepiamo tutto in questo desiderio di ricevere, tutto, la realtà del nostro mondo, animale, vegetale, l'essere umano e anche i mondi superiori. Chissà che cosa sono, in realtà non lo sappiamo, però si dice che sono infinitamente superiori e di più in tutto, in qualità e in quantità di tutto quello che noi possiamo vedere in questo mondo. Quindi tutto quello che esiste, tutto quello che vediamo esiste dentro la persona. E il punto di percezione della realtà in cui l'uomo sente tutto, in questo punto è il punto focale di cui ci parla la Torah. Se l'uomo riesce ad elevarsi alla percezione reale delle cose. Innanzitutto vediamo che questa percezione attuale, iniziale, non è corretta perché noi captiamo le cose attraverso i nostri sensi che non sono corretti e dobbiamo cambiare. Quando l'uomo comincia a cambiare la sua natura, i suoi sensi, allora arriva a uno stato in cui cambia completamente la realtà e allora comincia a sentire tutto dentro di sé. Questo è Mosè, questo è Cora, questo è Aronne, questo è il popolo di Israele, sono tutte forze interne, questo è Amalek, questo è tutte le cose di cui parla la Torah, le comincia a vedere dentro di lui. Comincia a vedere che le cose all'interno dei sensi e comincia ad essere evidente tutto il quadro delle cose. Per questo la Torah solo parla delle cose che passano all'interno dell'uomo. Quindi in realtà stiamo parlando di una cosa molto concreta, che dentro del desiderio di ricevere, dove funziona la luce, la luce convoca nel desiderio vari tipi di fenomeni e questi fenomeni sono che il desiderio di ricevere che vuole essere somigliante alla luce La luce è quella che risveglia questo nel desiderio. Il desiderio in realtà ha tantissimi tipi di forme, forme diverse, e in tutto il tempo è come in lotta. In realtà questa lotta ci deve essere. Ma perché solo all'interno della lotta, del contrasto, delle cose contrarie possono esserci le valutazioni e la scoperta. Così come il creatore ha creato tutto il mondo, la creazione, è già messo lì il programma di fare in modo che il creato diventi indipendente, e questa indipendenza, questa costruzione, questa edificazione del creato come indipendente viene dal porsi le domande e risolvere. In realtà anche nel nostro mondo ci sviluppiamo così, sempre attraverso giochi, domanda-risposta, cercare e trovare la soluzione, sempre attraverso questo contrasto, queste differenze. Così ci costruiamo. Solo possiamo costruirci a noi stessi attraverso queste due forze che sono il creato e il creatore. Però quando ci costruiamo in un certo senso non ci mettiamo in relazione né con il creato né con il creatore, ma con una terza cosa che è la stessa costruzione nostra. Quindi il nostro principale lavoro è ricercare, valutare, cercare di vedere qual è la forza positiva. In realtà tutte le forze sono positive perché tutte ci spingono verso la meta, però c'è la linea sinistra, la linea destra, la linea del mezzo, e dobbiamo cercare di capire tutto il tempo come maneggiare queste due linee e edificarci, costruirci in queste due forze. E quando l'uomo comincia a costruirsi tra queste due forze, arriva a uno stato in cui realmente all'inizio è molto perplesso, in confusione, non capisce, deve passare questo stato, perché è scritto che l'uomo non può arrivare alla verità se non ha peccato prima, se non si è sbagliato, diciamo, ed ha passato tutte queste fasi di sbaglio, di errore in un certo senso. E poco a poco dobbiamo scoprire in questo senso la verità. Però dobbiamo agire come se lo sapessimo fare, sentire che abbiamo fatto una cosa non corretta, sentire che abbiamo fatto un errore, cercare la soluzione corretta e poi fare, agire nella soluzione corretta. E allora lì arriviamo allo stato buono. Quindi che vuol dire? Il cammino, la maniera per correggere qualcosa? Sono varie tappe, vari gradini che a sua volta comprendono fasi di oscurità, di errore, fasi di peccato, confusione, e poi riconoscimento del male, la tendenza al bene, alla correzione, e dopo tutto questo processo che attraversiamo riusciamo ad acquisire questo grado e passiamo al seguente. Lo sappiamo, questo succede anche nella vita comune, nel mondo, sappiamo che funzionano così le cose, e nella spiritualità è lo stesso, anzi ancora di più. Quindi non c'è un giusto sulla terra, si dice, che non ha fatto un peccato prima. Quindi qui parliamo di una cosa molto speciale e basica, che è la scelta di come avanzare nella linea del mezzo. E lì ci arriva la critica della linea sinistra, perché Korach in questo testo è un levita, e lui pensa che che la sinistra può maneggiare la destra, come Mosè e Aronne che al contrario vogliono maneggiare dalla destra, vogliono maneggiare la sinistra. E quindi Korach vuole avanzare con il regno della sinistra e gli altri lo cercano di convincere che no, che non può essere così. Anche se ci sono molti che seguono Korach, perché sembra evidente che il desiderio di ricevere e può prendere le redini in mano e condurre, comandare. Però lui deve avanzare cercando di capire cosa succede, valutando, e lui avanza in un modo sacro. Tutti i lavori, i processi della sinistra di santità sono attività sacre. E quando Mosè e Aronne gli dicono che è impossibile, che solo la linea destra può condurre e maneggiare tutto, perché la linea destra è Chesed, misericordia, e al di sopra della ragione tu devi restringerti, devi ricevere l'attributo della dazione completamente, però poi tu devi vedere come aggiungi la sinistra alla destra al di sopra di queste linee. Solo con la fede al di sopra della ragione tu non scendi mai. È molto difficile per la linea sinistra accettare questo, e al contrario gli sembra molto ragionevole che si può avanzare in un altro modo. Per questo noi vediamo che non c'è nessun'altra possibilità che mostrare all'uomo un esempio e che rimanga registrato in lui, che lo impressioni, che gli serva per il futuro durante tutto il cammino. Certo che ci saranno sempre dei problemi e tutti i problemi dovranno essere revisati e valutati, però vediamo che non c'è nessun altro rimedio che la tendenza della linea sinistra di prendere il controllo nelle sue mani e correggere se stessa non è la cosa corretta. E quindi che succede? Che tutti loro cadono come nella rottura dei vasi. Tutti, Korach e tutta la sua banda, che pensavano che era possibile maneggiare il cammino della correzione con la linea a sinistra, tutti loro cadono nel desiderio di ricevere per ricevere. Questo vuol dire che sono sotterrati, che la terra li inghiottisce e che il fuoco li brucia nella terra come un vulcano che esplode. Così ci dice qui nella parasha della Torah. E questo è perché la luce di Chochmah si rivela in tutta la sua forza, con tutta la sua intensità, come nella rottura dei vasi. Quindi si dice che il fuoco li consume e la terra inghiottisce Korach e tutti i 200 uomini della sua congregazione, cioè tutti questi desideri che sono in relazione con il desiderio della linea sinistra solo, e che vogliono maneggiare il desiderio di ricevere dell'uomo. È una discussione molto importante, essenziale, che non possiamo evitare di fare, perché questo è un principio basico, basilare della nostra correzione, che o ci eleviamo con la fede al di sopra della ragione e così costruiamo la linea del mezzo, o costruiamo la linea del mezzo attraverso la nostra ragione, che facciamo ricerche, soppesiamo, vediamo, osserviamo. E la domanda è molto semplice: bisogna fare una disconnessione totale tra il desiderio di ricevere e prendere il controllo totale del desiderio della dazione e continuare ancora al di sopra di questo desiderio per ricevere, per dare? È un livello ancora più alto. Questa è la Bina che si integra con la Malchut, e Malchut la fa scendere al di sopra fino a che diventa Keter, corona, perché ci ricordiamo delle quattro fasi della luce diretta, che la seconda fase voleva essere simile a Keter, alla corona. E Chochmah stessa vuole essere come il Keter, la corona, e per questo diventa come Binah, cioè Binah nella parte sua superiore è simile a Keter e nella parte inferiore è simile a Malchut, e per questo quando riceve l'appoggio da Malchut può subire e salire fino a Keter, e in questo modo si risolve il problema dell'odio, della rottura. Tutti questi problemi che ci sono nella creazione attraverso la Torah di Mosè, l'insegnamento di Mosè, mentre con l'insegnamento di Korah si può fare tutto al contrario, si può correggere Binah, però scendendo al di sotto della regione, quindi o andare con la linea destra e annullarsi di fronte alla linea destra, e questo è il metodo di Mosè, e con il suo dominio seguire tutte le correzioni, o possiamo farlo attraverso la ragione, fare i conti e andare con la linea sinistra, che la intenzione è corretta, è usare il desiderio di ricevere solo per dare, però è possibile farlo senza integrarsi con il creatore. Tutti noi, la nostra direzione deve essere che ci integriamo nel creatore, e allora dentro di lui ci correggiamo. Questo è quello che dice Mosè, che deve esserci questa annullazione totale di fronte al creatore, cioè di fronte alla forza di amore, di d'azione, e dentro questa forza allora noi troveremo che siamo corretti, e fuori questa forza non lo potremo raggiungere. Per questo la discussione è molto chiara, concreta, forte. Rabash scrive su questo, c'è molto materiale. Perché qui le revisioni, se al di sopra della ragione o al di sotto della ragione, in un modo molto concreto, anche lo possiamo vedere nello Zohar, e comunque possiamo continuare. Su questa revisione è scritto nel libro dello Zohar, Aronne destra e i Leviti sinistra. Korah ha voluto cambiare la destra con la sinistra, ha voluto il sacerdozio della sinistra per i Leviti, e per questo è stato castigato. Non è che è stato castigato, è stato castigato dalle stesse leggi della natura, che cambia la destra per la sinistra, allora il risultato è un castigo. Di fatto non è proprio un castigo, è una conseguenza della sinistra che non può integrarsi nella linea del mezzo, e allora deve abbassarsi al desiderio di ricevere. Questo si chiama castigo, semplicemente è un nome che gli diamo, magari è una denominazione sbagliata, però bisogna capire che non ci sono castighi nella Torah, non esiste il fatto di castigare la persona per una cosa che ha fatto. Il castigo è una conseguenza di quello che tu hai fatto. Tu hai costruito il tuo stato corrotto, rotto, e questa stessa cosa è il tuo castigo. Lì c'è la tua recompensa, è una recompensa negativa, non c'è nient'altro. Non è come nel nostro mondo. In realtà anche nel nostro mondo esistiamo in un mondo di forze, di leggi fisse, determinate, e allora quello che l'uomo fa, guadagna o perde, è quello che l'uomo ha. E non solo questo legge, ma ha diffamato Mosè, e per questo lo hanno castigato in tutto. La sinistra si deve includere sempre nella destra, e questa è la correzione della destra. In questo modo, se uno avanza, non abbiamo nessun problema, e la sinistra sempre deve integrarsi nella destra. Prima si rafforza la destra, questo vuol dire elevarci al di sopra della ragione, poi si prende dalla sinistra quello che siamo capaci di prendere per l'integrazione con la destra e allora si va verso la linea del mezzo. Questa è la destra, sinistra, destra e il mezzo. L'uscita deve essere solo per tornare sempre verso la destra, però già con la viut, con lo spessore della destra, disegniamo lo che è meglio. Io sto qui in una situazione, in un certo stato, mi vado verso la destra, dalla destra vado poi alla sinistra, dalla sinistra ritorno alla destra, alla stessa destra, dove sono stato prima, però adesso con lo spessore, con la viut della sinistra, e lì se sono capace di fare questo, di stare in questo punto, allora posso già avanzare verso la linea del mezzo e mi trovo nella linea del mezzo. E con questo concludo questo gradino. Questo grado, dallo stato del mezzo dove ero prima, del gradino precedente, a questo nuovo stato del mezzo, del nuovo grado. Quindi i desideri sono meno di Korach, perché Korach appartiene alla linea della sinistra, però ha luce di Chassadim, luce di Chochmah, luce di Chassadim, però solo aveva il problema che aveva pensato che poteva continuare nel progresso nella forma che la sinistra solo con le proprie forze poteva arrivare alla linea del mezzo. E quindi tutti gli altri desideri nel corpo dell'uomo, sicuro che sono più vicini a Korach che a Mosè, cioè sono più vicini alla ricezione che alla dazione. E allora Dio offre a Mosè e Aronne che aprano il cammino. Sì, dice Rav, loro vogliono la linea del mezzo, per cui l'uomo adesso corretta. Allora, il desiderio di ricevere mi dice adesso, tu puoi calcolare le cose, soppesarle e costruire il tuo desiderio futuro facendo questi conti nel tuo desiderio di ricevere. Tu hai fatto già le restrizioni, hai tutti i dati di cui ha bisogno. Questo è il desiderio quello che dice all'uomo il desiderio di ricevere. È la ragione. Ha ragione o no? Chi lo sa, però in realtà, in base a tutti i vasi, a tutte le esperienze, sì, ha ragione. Cioè Korach e il popolo di Israele non è che vogliono fare un peccato, loro vogliono fare una cosa buona, una correzione, ma lo vogliono fare in modo più rapido, più diretto, direttamente dal desiderio di ricevere e non passando con la fede al di sopra della ragione e quindi ascendendo al di sopra di se stessi. E per questo tutti i desideri vanno. Scusate, non si sente. Tutti questi desideri non capiscono che se avessero seguito Korach avrebbero perso molto. Quindi, che fare? Come mostrare all'uomo che è proibito, che è impossibile seguire questa linea di Korach? Solo i desideri che pensano che sì, possono fare così, allora gli possiamo insegnare e far vedere che succede con loro se loro fanno così. E allora muoiono. E allora il Creatore offre annichilare tutto il popolo. ma e per questo si esplode una pandemia in tutta la nazione, e allora Mosè dice ad Aronne di portargli l'incenso, la pentola con il fuoco dall'altare, e nel momento in cui Aronne lo fa, allora si blocca la pandemia. Cioè loro non sono andati contro Mosè completamente. E al suo livello, i loro desideri, la loro chiarezza non deve essere come Mosè, semplicemente loro devono vedere che adesso hanno ricevuto il castigo e allora adesso si possono salvare. Quindi attraverso la luce che ritorna, cioè questo è il simbolo dell'incenso, che Mosè porta loro questa forza, allora loro si possono elevare. È scritto nel libro dello Zohar sulla connessione tra la provvidenza e le trasgressioni. Egli dice Mosè ad Aronne: prendi questa pentola. Quanto devono correggersi gli esseri umani dai loro peccati? Perché ogni giorno si mettono le cose sulla bilancia e si osservano dall'alto e sono registrate di fronte al Signore. E quando i fatti dell'uomo non sono appropriati, degni per il re, allora cresce l'ira e si sveglia il giudizio. E allora uno deve fare attenzione tutti i giorni ai propri delitti. Questo succede in ogni grado, tra un grado e l'altro, e non c'è niente da fare che preoccuparsi, prendersi cura e capire che succede questo, che rispetto a tutti i conti che facciamo della ragione, attraverso la ragione non funziona. E questi sono i casi, giustamente, in cui dobbiamo trasformare la nostra natura da ricevere a dare. E questo succede in tutti i gradi, e è la stessa sempre discussione che succede, che nella la ragione, la logica ci dice che è tutto corretto, secondo come dice Korach, però manca qui letteralmente un discernimento molto piccolo, delicato, semplice, che l'esistenza dal nulla e l'esistenza dall'esistenza, che il creato non è capace da solo perché è il creato del creatore, il creato non è capace di capire, di captare che è impossibile correggere il vaso a meno che non venga la luce di correzione, cioè rinunciare e capire solo che chi viene prima, chi è il primo. E questa è la discussione tra Mosè e Korach. La prima cosa è lasciare che venga la luce, che chiarisca tutto, e quindi annullarmi di fronte a questo, annullare tutto quello che io capisco, i miei dati, i miei conti, quello che io penso che è corretto. E tutti i casi in cui sono completamente convinto, quando so che come farlo, sono i momenti più pericolosi, e abbiamo bisogno di molto discernimento, di saggezza per vigilare su questi casi, su questi stati, e lasciare sempre che la linea destra domini. Allora, come risultato della crisi nel popolo, Dio gli dice a Mosè che prenda un bastone da tutte le tribù e che registri su questo bastone i nomi delle tribù. E il bastone che hai letto fiorisce. E quando arrivano al tabernacolo hanno visto che il bastone di Mosè è fiorito. E il bastone di Aronne si mette di fronte al tabernacolo. Allora, qual è la differenza tra il bastone di Aronne, di Mosè, tra i bastoni delle tribù? Non c'è differenza. Da nessuno di loro può venire fuori niente. È un pezzo di legno secco. Solo dalla forza d'arriva dell'alto possono fiorire. Quando il bastone di Mosè è la verità, vuol dire che nel nostro cammino non è come i religiosi o nella religione in generale, che per le debolezze della persona allora dobbiamo andare con la fede al di sopra della ragione perché non possiamo capire. No, la fede al di sopra della ragione è quando abbiamo già acquisito la sensazione della divinità. Qui entriamo nell'ambito del creatore, vogliamo attrarre le sue forze. Questo vuol dire la fede al di sopra della ragione. Non vuol dire la fede cieca, chiudo gli occhi, no. No, è quando io vado avanti con la forza della d'azione, non con la mia logica, non con la mia ragione, ma con un livello più alto. E vado avanti con questo in modo che ricevo la mente superiore, al di sopra della mia mente e del mio sentimento inferiore. Io acquisisco delle cose nuove più elevate e più logiche, solo che a me nel primo momento non mi sembrano più logiche e ragionevoli. Come vediamo adesso, di fronte a noi c'è sempre lo stesso problema con l'ama al prossimo come te stesso. Devo amare gli amici, devo connettermi con loro, unirmi con loro. Come è possibile? Come lo posso fare? In una certa misura non voglio farlo, non sono capace. E allora bisogna qui adottare questa legge con la fede al di sopra della ragione, credendo nel fatto che sì, lo posso fare, ho la possibilità di farlo, anche se penso con la ragione che non lo posso fare. E allora arriva l'orecchio, l'ascolto, e per questo è fiorito il bastone di Aronne. E adesso anche il bastone di Mosè fiorisce. Vuol dire con questo che tutte queste cose provengono dalla forza di benedizione, quando adottano il livello più alto, cioè seguono il creatore. Il creatore è semplicemente il grado più alto, è come un bebè, un bimbo piccolo che impara dall'adulto e assorbe da lui tutte le parole, tutti i movimenti, è come una spugna, prende tutto l'esempio. Quello che l'adulto gli fa vedere, il bambino lo prende, lo assorbe e attraverso questo si sviluppa. Lo stesso dobbiamo fare noi, con molta forza, contro la nostra natura, obbligarci a imparare dal grado più alto. Questo si chiama la fede al di sopra della ragione. Cioè la forza che io acquisisco dal grado più alto, allora io lì ho la ragione, i dati, l'informazione, la logica nuova. Solo questa è la fede al di sopra della ragione, che al di sopra del mio stato attuale io devo andare contro il mio stato attuale, perché nello stato più alto c'è un desiderio di ricevere più elevato per dare. Il livello più alto è sicuramente contrario, opposto al mio stato attuale. Non mi sembra logico, ma non mi sembra mai logico lo stato superiore. Anche nella nostra vita succede. E la cosa superiore sembra all'inferiore confuso, non corretto, strano, non lo capisce. Per questo vediamo che Mosè e Aronne hanno sempre problemi anche dalla loro famiglia, dai loro amici, dai loro vicini. Qui è Korach. Come può essere? Perché il grado superiore è sempre opposto al mio attuale grado e non lo capisco e sono convinto che non ha ragione, che è illogico. Solo l'esperienza, però anche quello non aiuta molto, però per esperienza vediamo che il superiore non si sbaglia mai, anche se te sembra che si sta sbagliando, però nel cammino vediamo che il superiore non è mai sbagliato, però non c'è niente da fare, vediamo qui che si può imparare solo attraverso i colpi. Lo Zohar descrive in una piccola parte e pertanto i leviti devono purificarsi e allora tutti sono compresi nella destra e il mondo non riceve danni.
Sì. הם אחר כך השלימו את זה, והבירור הזה הוא הכרחי. לא מדברים כאן על איזה טעות.
Il Levita facendo questa azione è corretto e questa chiarificazione è necessaria. Tutto deve passare in questo processo per infocare questo piccolo punto che dice che sempre si segue la destra. Per questo i Leviti, come è scritto, dovevano passare dovevano fare queste purificazioni, queste correzioni speciali e integrarsi nella linea destra. E con questo quindi la Torah ci fa vedere quello che dobbiamo fare, che sempre andiamo verso la correzione. Adesso abbiamo un tempo per le domande. Sì, Shimon chiede: la destra e la sinistra capiamo nel mondo corporeo, però come faccio a capire che nel mondo spirituale sto andando verso la linea del mezzo? Non è semplice spiegare questo, per questo sto pensando. Io penso che si può dire così: se lui sente, dopo tutte le lotte interne, che lui non vuole unirsi con gli amici, con il vaso mondiale generale, che mi sforzo a pensare a loro giorno e notte, perché non è possibile scoprire il creatore se non attraverso di loro, e dopo tutte le analisi, dopo tutte le ricerche, arriva in uno stato in cui vede se stesso che sì, adesso io, se mi unisco a tutti, lì scopro il creatore. Se non è che semplicemente lo ascolta nei testi o quello che io dico, se lo sente dentro di lui, allora questo è l'inizio della linea del mezzo, che quello che è scritto sulla nostra realizzazione nel gruppo Israele, la luce, il Signore, sono uno, se lui all'improvviso lo sente dentro, convinto sì, così deve essere, lo sente interiormente, allora questa è una sensazione della linea del mezzo. Un'altra domanda: come può essere che tutte le persone nella realtà passano lo stesso processo interno? Perché c'è questa unicità? E qual è allora la cosa peculiare e particolare di ogni persona? Non so, io nel passato sono stato a vari concerti, all'opera, e dove c'era un pubblico di migliaia di persone, tutti ascoltano la stessa orchestra, la stessa musica, però ognuno, se glielo chiedi, ognuno sente una cosa diversa e può spiegartelo in un modo diverso, così come sono diversi i loro volti, il loro desiderio di ricevere è diverso, si impressionano in un modo particolare, il suo modo particolare, individuale. E quindi, siccome ognuno di noi ha una radice di anima diversa, individuale, però dalla stessa fonte in cui ci impressioniamo, il creatore, anche nella nostra vita lo vediamo, e le canzoni, le opere, tutto, non ci disturba il fatto che ascoltare tutti la stessa cosa. La luce è in riposo totale, non c'è discernimento nella luce, solo che i vasi distinguono nella luce delle cose diverse. Per questo risulta anche che nel nostro mondo ci sentiamo in modo diverso, uno sente questa cosa dolce, l'altro la sente amara, e ognuno sente il man in modo diverso, però il man è lo stesso. La manna che riceviamo, la luce, è la stessa, però i vasi lo sentono con vari sapori. Vediamo che attraverso il cammino che il popolo, le congregazioni sempre chiedono delle prove che il comando di Mosè è corretto. Perché? E perché deve fare una correzione che si chiama morte sempre? No, non vuol dire che il desiderio non esiste, vuol dire che si abbassa alla correzione. Per esempio, in questo cammino lui pensava che poteva correggersi e si abbassa nella correzione, questo vuol dire che muore e poi si rialza in un'altra forma. La prova è che, e vedi, lo Zohar anche ci scrive che abbiamo questo articolo dello Zohar, che i leviti si connettono poi nella linea destra e si sono purificati e corretti. Nell'articolo di Korach lo dice. Quindi tutte queste cose devono succedere. Non ho capito bene la domanda. Che è questa correzione che si chiama morte, dice Gilad, che tu smetti di usare il desiderio di ricevere, questa è la morte, tu pensavi che potevi correggerti usando il desiderio di ricevere, però vedi che in questo grado non puoi andare con questo spessore, magari con il prossimo sì, perché quanto più saliamo usiamo in modo più raffinato il desiderio di ricevere. In questo modo vediamo che io scopro un difetto, un errore in uno dei miei stati. Però non è che in realtà io scopro un difetto, io scopro che desideri posso usare e che desideri non posso usare. Quindi i desideri che si svegliano adesso e si lamentano di qualcosa, che questo non può essere così, deve essere in un altro modo, allora io li abbasso, cioè li uccido, muoiono, e uso altri. Questo è imprescindibile. E nel prossimo grado io li risuscito, loro si risvegliano nel prossimo livello. Tra un grado e l'altro tutto cambia. La stessa Korach che... E la stessa cosa risuscita nel prossimo livello, perché nel prossimo livello risuccede un'altra volta tutto lo stesso processo, però a un altro livello. Vediamo che Korach muore, il popolo muore nella pandemia, il faraone muore nel mare. Che sono tutte queste correzioni? Tutto dipende, dice Rav, dallo spessore, dalla viut e anche dalla correzione collettiva. Vedi che tu ci sono quattro tipi di morte, dipendendo dalla radice 1, 2, 3, 4. La vaia principale è quello che determina tutto il nostro atteggiamento e la condizione in ogni grado, come vediamo per esempio nelle bucce, nelle clipot, c'è la luce, noga, fuoco ardente, questo è lo spessore che determina tutto questo, ma ripeto, questo spessore che nel grado attuale io lo uccido e dico che non sono capace di usarlo, nel prossimo grado magari si risveglia e entra in correzione, perché io nel prossimo grado ho un Masach nuovo, un nuovo cielo, la forza di Binah è diversa, quindi mi elevo al di sopra di questo spessore. Non dovete vedere che Korach nella Torah dice la sua congregazione Korach, le spie. Non dovete vedere niente che non va verso la correzione. La Torah parla solo di atti sacri che vanno verso la correzione, che noi dobbiamo sperimentare e scontrarci contro di loro durante un periodo, e se lo facciamo con l'intenzione corretta, allora impariamo e ci rinforziamo come risultato. Cioè, ogni volta questi errori, questi difetti in realtà sono un rafforzamento da parte del male e da parte del bene. e con questo dobbiamo continuare ad avanzare. La Torah che leggiamo, che impariamo, in ogni grado abbiamo gli stessi fenomeni con diversa intensità. Dobbiamo imparare da ogni situazione. Quello che muore, muore nel suo grado, però nel prossimo grado risuscita, ritorna a vivere ed entra in azione. Magari in questo nuovo scalone lo dobbiamo uccidere di nuovo, deve morire di nuovo. E magari anche nel terzo, il quarto, nei prossimi 50 gradi dobbiamo fare la stessa cosa. E nell'ultimo grado in cui entriamo alla correzione finale, anche esistono gli stessi fenomeni, Korach, Abihu, gli spie, in ogni stato in sé ha 10 Sefirot ed è completo come tutta la realtà. Quindi dovete pensare che tutto quello che passiamo, attraversiamo, non è che non torna più, no, ritorna ogni volta e anche peggio. Vuol dire che tu sei avanzato e sei più forte. Non devi avere nessuna fiducia in te stesso fino al giorno della tua morte, che vuol dire che l'ultimo desiderio di ricevere è scritto fino al giorno della tua morte, in cui vedi che ti sembra che è tutto finito. Su questo stato scrive proprio lo Zohar nella Parashat Korach. Tutti quelli che si dedicano alla Torah ha una libertà da tutto, anche dalla morte, perché la libertà, la Binah, dimora in lui. Se lui si coronasse con la Torah si salverebbe da tutto e non si troverebbe nell'esilio, perché la libertà si trova nella Torah e la Torah è la forza della destra. Però ripeto, dice Rav, come abbiamo imparato, non c'è giorno senza notte, notte senza giorno, tutto comincia nella notte, e che misuriamo il giorno rispetto alla notte. Per questo tutta la sinistra semplicemente la dobbiamo preparare in modo corretto e connetterla in modo corretto alla destra, preparare i vasi. Ed è una disputa che deve esserci, una discussione che deve esserci, e non dobbiamo pensare che avremmo potuto evitarlo o avanzare in un modo diverso. Con il desiderio di ricevere, solo che rimane? Solo la bestialità. Senza discernimento l'uomo cresce a partire dai contrasti, dei conflitti, della lotta. Abbiamo finito. Allora, domande. Da Gerusalemme una domanda. Mosè si è distinto dal popolo di Israele e Korach è il rappresentante del popolo di Israele. Come possiamo trovare a Mosè? Come lo detettiamo? Mosè nell'uomo è il punto più vicino al Creatore. È un punto che, se l'uomo lo accetta correttamente, lo si preoccupa di lui, prende cura di lui come un tesoro, il tesoro più prezioso che ha, allora questo è quello che lo unisce al Creatore. È come una specie, sto cercando di dirlo, però non, questo è il rispetto a quello che uno sente. È il punto più vicino alla spiritualità, questo è Mosè. Tutti gli altri punti sono in varie condizioni, gradi, spessori, ragioni, cause, circostanze, hanno dei discernimenti diversi. Mentre Mosè è semplicemente questo punto fedele alla meta nella persona. Questo è il punto di Mosè nella persona. Una domanda ipotetica. Sarebbe possibile che Korach superasse Mosè? Noi parliamo solo di atti, di azioni che il creato deve passare, deve fare. Qui non c'è niente di repentino che succede così all'improvviso, che che produce il creato. Queste sono forze naturali in noi, forze della natura, e chi lo sente, questo punto, tutti gli altri, è un gioco, un teatro, un'azione in cui sto, sono forze, e a partire di questo teatro io devo imparare che cosa posso ricevere io da questa commedia, da questo teatro, come lo posso trattare, come posso trattare queste forze, come posso imparare da loro, ordinarle, connetterle e essere compreso in queste forze per essere somigliante al creatore. Da una parte queste forze mi presentano vari atti, vari esempi, e io devo imparare da questi esempi se sono corretti o no, se mi conviene o no, e in che modo. Così come nel nostro mondo, come i bambini che imparano, vediamo vari tipi di comportamenti e questi hanno un effetto su di noi e ci integriamo in loro, ci impressioniamo da questi esempi, da questi stimoli sensoriali, sapori, odori, colori, e il risultato di tutto questo costruisce il nostro quadro interno su come noi dobbiamo trattare il mondo. Per questo tutti questi discernimenti, questi eroi della Torah sono cose che ci presenta il creatore con il male, il bene, tutte le confusioni, gli intrecci, i peccati, gli errori, tutto questo solo per arrivare all'ultima necessità superiore, l'ultimo obiettivo superiore. Per questo Korach, Mosè, Aronne, queste qualità agiscono, non è possibile che agiscano liberamente come vogliono. No, io solo sono libero e posso scegliere che esempio posso adottare o no rispetto al creatore. E anche qui manca un po' osservare e vedere, è una cosa molto sottile tra i due lati in cui abbiamo libertà di elezione, però no, non puoi pensare che la storia poteva essere diversa o il processo può essere diverso, no, tutto è predeterminato, dettato, già sigillato di fronte a me e io non posso fare niente a parte questa libera scelta. E anche questa scelta la dobbiamo distinguere rispetto alla sua misura, all'atteggiamento, dove veramente io posso scegliere e posso metterlo in relazione con me stesso. Io torno all'esempio che ci dà sempre. E ci dite, guardate i bambini, lo sviluppo dei bambini. Io sento che oggi, per esempio, un bambino di 5 anni, io mi sento come un bambino di 5 anni e tu mi spieghi quello che succederà quando io ci avrò 30 anni. È una cosa talmente lontana da me. Allora magari io sto qua vari anni e mi sentirò come un bambino di 6 anni e sto imparando da un adulto di 30 anni. Io spero che tu sentirai presto tutti questi cambiamenti. Questo non dipende dal tempo, dipende dall'ambiente e dall'influenza, dal desiderio. Se tu puoi elevare l'ambiente a una misura in cui si può rivelare il creatore, allora avrai tutta la rivelazione. Se non ti connetti all'ambiente, allora non ci sarà rivelazione. Non è una cosa che viene da fuori, è una cosa che se tu ti collochi, ti metti dentro l'ambiente, ti connetti con l'ambiente, puoi sentire questo fenomeno che è il creatore. Per questo si dice Bore, vieni e vedi. Niente viene da fuori. Se io mi includo, mi metto nell'ambiente dentro, allora si crea una pressione, un calore dentro di noi che si rivela, e questo si chiama il creatore. Nessuno deve venire da fuori e vestirsi e dirti le cose. No, non chiedere rispetto agli anni o al tempo, ai mesi che devi aspettare, no, qui e ora. Solo mettiti dentro, metti questa pressione. E adesso cantiamo una canzone. La nostra canzone, lì c'è la soluzione.